Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'Australia chiama, la Crusca risponde. Domande, dubbi e curiosità degli studenti Down Under sulla lingua italiana.
Ciao, mi chiamo Ellen. Ho iniziato a studiare l'italiano quando ero alle superiori e adesso lo studio alla University of Western Australia, dove ho appena iniziato a imparare come fare la traduzione. Perciò la mia domanda per l'Accademia della Crusca è questa: come tradurresti le parole di slang australiano, per esempio larrikin, the bush o bogan, che hanno una peculiarità regionale? Grazie.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di L'Australia chiama, la Crusca risponde, il podcast che crea una linea diretta tra chi studia l'italiano in Australia e l'Accademia della Crusca, la massima istituzione linguistica in Italia. Questa mattina parliamo di traduzione ed espressioni gergali straniere in italiano con uno sguardo in particolare, quello di Ellen da Perth, sulle parole dello slang australiano. E a rispondere c'è John Kinda, professore emerito della University of Western Australia, nonché coordinatore della nostra serie L'Australia chiama, la Crusca risponde, che dopo aver passato le scorse settimane a spulciare le domande di studenti e studentesse da tutto il continente, questa mattina finalmente ci raggiunge anche in voce. John, buongiorno.
Ciao Francesca, buongiorno.
John, senti, innanzitutto una curiosità. Tu, se non sbaglio, sei l'unico cruscante nell'emisfero sud.
Sì, l'Accademia della Crusca mi ha nominato accademico corrispondente quasi 10 anni fa, per la prima volta un accademico dell'emisfero del sud, che per me è una bellissima cosa, che una di queste massime istituzioni italiane apre ora a considerare la presenza dell'italiano in tutto il mondo.
E questa è sicuramente anche una delle cose che ha reso possibile questo progetto e ci ha ispirati, quindi siamo con la persona adatta per parlarne. Veniamo dunque alla domanda che ci fa Ellen. John, come possiamo risponderle?
È una bellissima domanda, ricordo bene, la Ellen è stata studentessa mia qualche anno fa. Ed è interessante che gli studenti, quando arrivano a un certo livello di competenza in lingua, si mettono a fare traduzioni, vanno sempre sulle cose più difficili e vanno sempre sulle parole più tipiche della cultura australiana, che sono le più dure da tradurre. Allora, questa domanda ci porta nel cuore della traduzione. Che cos'è la traduzione? Che cosa fa il traduttore? Che tra l'altro è un lavoro bellissimo. Quando noi dobbiamo tradurre delle espressioni che appartengono a una cultura e tradurle in un'altra cultura, ci sono fondamentalmente due modi di fare. Il primo modo è di lasciare questi elementi culturali nella versione originale, così il lettore deve spostarsi lui verso la nostra cultura per capirle. È il lettore che deve fare il lavoro di comprensione. L'altra possibilità è che il traduttore si muove verso chi legge. Il traduttore adatta gli elementi culturali e trova degli equivalenti nella cultura di chi legge.
Quindi dipende anche, John, dal contesto, dal tipo di testo, da quali sono le finalità e le modalità. Ti sei divertito a cercare eventualmente degli equivalenti, degli esempi che ha portato Ellen nella sua domanda?
Ma la sua domanda contiene 3 termini che sono perfettamente australiani e molto difficili da rendere in italiano, però sono diversi. Cominciamo forse dal termine più semplice, che è il bush. Lei dice: come si traduce bush in italiano? Il bush australiano è un concetto che in Italia non esiste. Possiamo trovare delle parole simili, il bosco, Ma il bosco italiano è una cosa molto diversa, è piccola, circoscritta, fatta di alberi, curata quasi. Bosco, foresta, boscaglia. E allora, per tradurre questa parola, o usiamo una di queste parole italiane che un po' rendono l'idea ma un po' no, oppure lasciamo il termine così com'è. Siamo andati nel bush, però bisogna spiegare che cos'è con una spiegazione del testo. Però se pensiamo ad altre frasi, per esempio, io mi sono stufato della vita in città, I want to go bush. Allora, to go bush non significa andare in un certo posto, significa lasciare gli spazi abitati, gli spazi civilizzati e andare negli spazi dove non ci sono persone, non ci sono strade, macchine, città, niente. E allora forse lì si potrebbe dire mi sono stufato dalle vite in città, io voglio andare a isolarmi in un deserto. Allora il bush non è un deserto, però un po' rende l'idea, capisci? Perché il traduttore deve chiedersi che cosa voglio fare, voglio tradurre le parole o voglio comunicare il senso delle parole? E questo è sempre la grande alternativa. Questo è il bush. Le altre parole erano?
Le altre parole erano larrikin e bogan.
Ecco, larrikin e bogan.
Sempre più difficile, John. La domanda di Ellen è tanto bella quanto complessa da rispondere così.
Io non ne so molto, però mi sembra di capire che i bogan esistono in tutto il mondo, insomma tutte le società hanno degli elementi che si possono definire come bogan. Mi dicono che anche in Italia ci sono i bogan, che si vestono in un certo modo, che si comportano in un certo modo, e allora anche l'italiano ha delle parole che più o meno corrispondono. I buzzurri, i burini, per esempio, no? Sono più o meno quella categoria di persone. E quindi chi traduce dall'inglese deve anche entrare nella cultura italiana, non solo Dante Alighieri e l'Accademia della Crusca, se vuole rendere. Ti pare?
Mi pare. E comunque stavo facendo anche una considerazione. Quando io penso al bogan, essendo nata a Roma e anche esposta a quel tipo di dialetto romanesco, effettivamente l'equivalente che mi viene di fare è proprio quello del termine coatto. Bisogna dire che lo slang ha anche in sé un'accezione di identità locale fortissima.
E questo è un problema per chi produce in italiano, perché molte parole che sono dialettali o regionali, per chi viene da Roma o da Napoli, cioè, van bene, ma per chi viene dalle altre parti d'Italia non vanno bene. Quindi non è semplice il problema.
Non è semplice. Senti, l'ultimissima.
Quello è un esempio bellissimo, il larrikin. Allora, a me sembra che questo sia assolutamente impossibile da tradurre. Perché?
Io chi sono è il larrikin?
Ma questo è il problema, perché se tu vai sui vocabolari italiano e inglese trovi tante parole che più o meno corrispondono. Il larrikin è il furfante, il teppista, il giovinastro, il briccone, il delinquente, sono molte parole, però nessuna di queste parole coglie esattamente quello che è il larrikin. Perché il larrikin è un tipo fondamentalmente buono, anche simpatico, però è un po' fuori dalle righe, non accetta, non segue le regole della società bene, la società borghese, ha delle grane anche con le forze dell'ordine. Però non è un delinquente, non è un cattivo, è un buono. E questo, secondo me, esprime una caratteristica della cultura australiana. E fondamentalmente l'australiano apprezza chi sta un po' fuori dalle righe, che non rispetta l'autorità, chi la pensa con la propria testa, però se è buono, se ha a cuore gli interessi suoi e anche di altri. Non mi sembra che nella cultura italiana ci sia questo concetto.
Quindi diciamo anche larrikin lo lasciamo esattamente così com'è, e poi al traduttore l'arduo compito di dare delle altre coordinate culturali per far capire le sfumature del significato di questi termini che ci ha suggerito Ellen. Una domanda tecnica, John: se decidiamo di mantenere appunto queste parole slang in inglese nel testo, come si capisce, come decidiamo quale genere attribuirgli? Insomma, the bush cosa diventa? Il bush? Lo bush?
Ma in generale le parole straniere, e questo da sempre, le parole straniere che entrano in italiano diventano maschili, a meno che non ci sia un motivo particolare perché diventino femminili. Per esempio una parola come, non so, star, per dire un film star, no? Un star, anche se è un uomo, diventa una star perché in italiano c'è stella, quindi la star. Altrimenti le parole vengono assegnate al genere maschile, perché il genere maschile è considerato non marcato, cioè il maschile esprime tradizionalmente, il maschile esprime anche il genere neutro. Per esempio Pietro e Maria sono italiani, insomma in un caso misto si ricade sempre sul maschile. Questa è la risposta, forse un po' non soddisfacente nel mondo di oggi, però fino ad ora la regola è questa.
Tra l'altro, proprio alla questione del genere maschile e femminile nella lingua italiana, noi dedicheremo un episodio di questa serie, quindi lo ritrovate sul nostro sito. Una ultima domanda: tu hai un doppio sguardo sulla lingua italiana, no? Da straniero, sei nato in Nuova Zelanda, ovvero nel paese più lontano geograficamente dall'Italia, ma anche da chi poi della lingua ha fatto un mestiere.
Quindi, tornando un po' al tema principale del nostro episodio, ovvero la traduzione, quali sono secondo te le difficoltà principali degli studenti in Australia nell'approcciarsi all'italiano?
Io mi ricordo quando ho cominciato a studiare italiano all'università, la prima cosa che mi colpiva era la bellezza e la facilità della pronuncia. Quindi esprimersi era semplice e parlare sempre all'infinito, senza i pronomi, senza le desinenze, era facilissimo. Poi invece la grammatica dell'italiano è molto più complessa dell'inglese. Però l'italiano ha una capacità di esprimere le sfumature della cultura italiana che l'inglese forse non ha. E quindi per me è stato un tuffarmi nella cultura italiana attraverso un bagno nella lingua italiana.
E allora speriamo che anche i nostri studenti e le nostre studentesse si tuffino con passione, con dedizione allo studio della lingua italiana, perché sembra che appunto da tutta Australia ce ne siano parecchie di persone che lo stanno facendo, come tu stesso ci puoi testimoniare nelle università, studenti, studentesse e docenti universitari. Grazie quindi per questo episodio, per queste risposte a John Kinda, e grazie anche ovviamente per aver dedicato tanto tempo alla nostra serie L'Australia chiama, la Crusca risponde. Grazie mille.
Grazie Francesca, io grazie a te, perché questa iniziativa della SBS è un bellissimo ponte, no, che attraverso l'oceano tra l'Italia, che sembra lontano ma invece è vicino ai nostri cuori, e io spero che molti giovani australiani si possano tuffare nel mondo italiano attraverso lo studio e poi prendere l'aereo e andarci. Grazie.
Nel prossimo episodio noi parleremo dell'uso del lei e del tu nella lingua italiana. Tutti gli episodi di L'Australia chiama, la Crusca risponde sono disponibili su sbs.com.au/italian e sulle vostre piattaforme podcast preferite.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.